Ave Maria, e benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo il tema che avevamo affrontato, introdotto la volta scorsa, ovvero le crociate. Abbiamo visto la volta scorsa alcuni elementi, abbiamo iniziato a chiarire alcuni elementi generali circa essenzialmente la liceità di questa grande impresa militare durata circa 2 secoli, quindi un'impresa militare importante come estensione temporale, che di fatto si configura come una guerra giusta contro un ingiusto aggressore. Infatti, ricapitolando brevissimamente, prima di affrontare il tema di oggi, che fra poco chiarisco, abbiamo visto come dal 632, anno della morte di Maometto, fondatore della religione islamica, al 732, anno della battaglia di Poitiers, dove Carlo Martello, re dei Franchi, sconfigge le milizie arabe, berbere, islamiche, che stavano penetrando in Francia e che erano arrivate a minacciare tutto il sud della Francia, giungendo fino ad Avignone. Ebbene, in questo secolo l'Islam aveva conosciuto un'espansione spaventosa, aveva conquistato tutto il Nord Africa, la Spagna, il Medio Oriente e si stava spingendo verso l'Asia. Come sapete, arriverà a conquistare le steppe caucasiche, la regione del Mar Caspio e si spingerà fino alla valle del Lindo. E a alcune regioni dell'odierna Cina, quindi di fatto un'espansione enorme, immensa, che nell'area mediterranea, soprattutto nel Nord Africa, distrugge qualcosa come 400 diocesi cristiane. Non dimentichiamo che Africa e Medio Oriente erano state profondamente cristianizzate. Africa del Nord, Egitto, Siria, Palestina, erano tutte terre che erano state cristianizzate profondamente, vi erano 400 diocesi che vengono distrutte. Di fatto gli arabi assediano anche Costantinopoli numerose volte e la città capitale dell'impero bizantino resiste solo grazie alle straordinarie doti militari e le mura teodosiane, la forza della marina militare bizantina, ma resiste con fatica, quindi di fatto lo stesso impero bizantino è messo sotto pressione dall'espansione islamica. Quindi le crociate arrivano a segnare un punto di svolta. Dopo secoli di aggressione islamica contro l'Europa, la Spagna ancora in buona parte occupata, e dove appunto in Spagna è già in corso da molto tempo una grande crociata che durerà 7 secoli per liberare la Spagna cristiana dall'occupazione islamica. In questo contesto di aggressione islamica all'Occidente cristiano, abbiamo un rovesciamento, diciamo così, del corso storico. Dopo il 1000, l'Occidente sta rinascendo, sta crescendo, è in corso una poderosa crescita demografica. Questa crescita demografica, successiva al 1000, innesta una crescita agricola, aumenta le braccia disponibili, aumentano gli sboscamenti e i campi coltivati. La crescita agricola favorisce ulteriormente la crescita delle città, dei villaggi e della popolazione. Con ciò rinascono i commerci, anche a lunga distanza. È l'età delle repubbliche marinare italiane, la gloriosa età di Amalfi, Pisa, Genova, Venezia e molte altre città in realtà, che tessono una fitta ragnatela di scambi in tutto il Mediterraneo. Dunque, crescita e rinascita dell'Occidente, ma è anche l'età del feudalesimo più estremo, che in qualche modo frantuma l'unità della Respubblica cristiana. L'unità della Repubblica Cristiana raccolta quanto la fede sotto l'unità profonda della Chiesa Cattolica Apostolica Romana sotto l'autorità del Pontefice Romano. Vi era questo contrasto l'unità della fede, la forte frammentazione feudale che segna diversi territori europei, diversi stati europei. Però la rinascita è indubbia e in questa rinascita si ha anche uno sviluppo molto intenso di pellegrinaggi o votivi legati a un voto o legati a penitenze. Non era rara come penitenza per gravi delitti o peccati di essere appunto invitati a compiere un pellegrinaggio anche in Terra Santa. A noi questo può stupire, erano pellegrinaggi spesso molto difficili, che duravano anni. O mesi, insomma, estremamente impegnativi e costosi, ma il Medioevo è epoca di intensissime passioni, di intensissima energia, diciamo, spirituale e morale, quindi non ci deve stupire troppo che si avessero penitenze così severe. Di fatto, una ragnatela di pellegrini, una ragnatela di cammini di pellegrini si stende in tutta Europa e anche verso la Terra Santa. Era abituale avere grandi gruppi di pellegrini che si dirigevano a Gerusalemme. Gli arabi, pur islamici, erano relativamente tolleranti. Di fatto, un popolo particolarmente atto al commercio vedeva anche i vantaggi dell'ospitare queste torme di pellegrini che si recavano in Terra Santa. Ma nel 1071 si ha una delle più importanti battaglie della storia europea, ovvero la sconfitta terribile di Manzikert a opera dei turchi selgiuchidi contro le truppe bizantine. È la più grave sconfitta militare dell'impero bizantino di tutta la sua storia, perché segna la perdita praticamente di tutti i possedimenti, diciamo, asiatici e della stessa penisola anatolica. I turchi si spingono fino a 100 chilometri da Bisanzio, da Costantinopoli, giungono ad assediare la stessa capitale e l'impero bizantino si trova ridotto alla parte di territori che ha oltre lo stretto dei Dardanelli, cioè sostanzialmente alla parte di territori che ancora conserva nei Balcani. Ma è posto non solo sulla difensiva, ma in condizioni disperate, tanto che cominciano a giungere appelli da parte degli imperatori d'Oriente, in particolare Alessio I Comneno, al Papa e ai principi d'Occidente, perché vadano in soccorso militare all'impero bizantino che è a rischio di scomparire. Vi era sì, da pochi decenni, dal 1054, il grande scisma d'Oriente, cioè la Chiesa bizantina, Cesaro papista, chiesa di Stato in un certo senso, molto controllata dal Basileus, era ormai purtroppo separata dopo le scomuniche del 1054 dalla Chiesa cattolica romana. Però di fatto rimaneva un'area cristiana a tutti gli effetti, con, fra l'altro, non dimentichiamolo, la successione apostolica valida, i sacramenti validi, quindi di fatto il popolo in larga misura era in stato di ignoranza invincibile, ignorava nei dettagli o addirittura in generale cosa fosse accaduto con le scomuniche del 50, 1054. Quindi è vero che sono scismatici, ma è anche vero che sono pur sempre popoli cattolici. Inoltre, a Roma non si era affatto persa la speranza di ricondurre all'unità della fede cattolica anche tutta la Chiesa bizantina, per cui l'imperatore a buon diritto chiede aiuto e questa richiesta viene discussa al Concilio di Piacenza e opera come elemento importante, anche se non è il più importante, per spiegare l'inizio delle crociate. Ma va aggiunto un altro aspetto. I turchi non sono gli arabi, i turchi sono una stirpe non semitica ma asiatica, prossima ai mongoli come tipo di abitudini militari, di durezza, di abilità militare. Sono un popolo duro, spietato, che ha un atteggiamento molto diverso rispetto a quello degli arabi. Pur essendo passato anche il mondo turco alla religione islamica, si mostrano intolleranti e duri con i pellegrini e spessissimo giungono notizie sempre più allarmanti di assalti e stragi compiute a danno dei pellegrini che si recano in Terra Santa mentre attraversano la zona controllata dai turchi selgiuchidi, e in particolare la penisola anatolica. Quindi sta cambiando sia l'Occidente, che è rinato, che è in crescita, che si avvia a diventare la zona più importante e più potente del mondo, si avvia verso la sua modernità, diciamo così, ma sta cambiando anche il quadro in Terra Santa. E in questo contesto si arriva al concilio di Clermont-Ferrand, dove il Papa Beato Urbano II, di fatto, oltre a trattare molti importanti temi in questo concilio di Clermont-Ferrand, fra cui la scomunica del re francese per aver ripudiato la moglie e sposato un'altra principessa, ma oltre appunto a altri contenuti estremamente importanti, a Clermont-Ferrand il beato Urbano II, un grande papa che abbiamo studiato le volte precedenti, lancia un grande appello, un appello che è celeberrimo e che è anche un grandissimo discorso, un saggio di straordinaria qualità, diciamo, retorica. A questo appello, tenuto fuori dalla chiesa, dalla cattedrale di Clermont-Ferrand, davanti alla folla che è riunita, una folla immensa di 30.000 persone, si stima, scandisce un discorso che suscita un straordinario entusiasmo nel popolo, nei soldati, nei cavalieri, nei nobili che sono presenti. Questo appello è famosissimo e si può considerare l'inizio della lunga stagione delle crociate. L'appello è del 1095, Clermont-Ferrand. Questo discorso lo leggiamo adesso perché è un documento storico straordinario, unico direi, e teniamo presente che viene interrotto, diciamo così, dal grido Deus ilve. Dio lo vuole, Deus vult. Grido che di fatto rappresenta un po' il simbolo stesso della prima crociata, è il lancio della crociata. Dieu il veut, Deus vult, Dio lo vuole. Questa è la risposta che appunto viene data dai cavalieri all'appello di Urbano II. Non dimentichiamo, per capire questo appello, che vi era in quell'epoca in Europa una grande crescita anche dei cadetti, dei figli non primogeniti delle famiglie nobiliari, che erano avviati alla cavalleria, diventavano cavalieri o cavalieri erranti e che spesso davano vita a tensioni enormi, scontri, assalti, lotte fratricide, atti di banditismo. C'era questo grande problema e questo è senz'altro anche un elemento che giustifica e spiega le crociate, cioè c'era questa grande presenza di nobili, uomini d'arme, cavalieri, soldati che non avevano possibilità di diventare feudatari e quindi di costruirsi una posizione sufficientemente solida, perché il feudo rimaneva unito nelle mani del primogenito, e la Chiesa aveva già lanciato le tregue di Dio, cioè delle lunghe pause in cui ogni guerra, lotta, combattimento andava sospeso, oltre che la domenica in molti altri momenti e ricorrenze. Ma l'appello intercetta anche l'enorme energia guerriera che stava sorgendo grazie a questa classe di cavalieri, di figli cadetti che erano uomini d'arme, ma in un certo senso privi di una missione, capaci di indirizzare verso un fine nobile e alto energia. Quindi c'è anche questo quadro sociale particolare. Inoltre è un'Europa che sta rinascendo dopo la durissima crisi del secolo attorno al 1000, sta rinascendo anche la Chiesa grazie alla riforma Clugnacense. Dall'inizio del X secolo Cluny si è estesa, è arrivata ad avere centinaia e poi migliaia di monasteri in tutta Europa, e i Clugnacensi sappiamo che sono il grande ordine che accompagna la rinascita dopo il 1000, perché sono caratterizzati da una spiritualità molto profonda, dalla ripresa della regola benedettina che era caduta in forte dispregio e che viene riportata invece in vita in tutto il suo fulgore. Quindi questo grande ordine è alla radice di moltissimi elementi, diciamo, di riforma della Chiesa e della società civile. I Cluniacensi sono un po' il lievito che fa fermentare positivamente la rinascita dell'Europa dopo la crisi del 1000. Ebbene, adesso leggiamo l'appello e poi facciamo un piccolo commento allo stesso. Il discorso di Urbano II a Clermont-Ferrand. Popolo dei Franchi, popolo d'oltremonti, popolo come riluce in molte delle vostre azioni, eletto e amato da Dio, distinto da tutte le nazioni, sia per il sito del vostro paese che per l'osservanza della fede cattolica e per l'onore prestato alla Santa Chiesa. A voi si rivolge il nostro discorso e la nostra esortazione. Vogliamo che voi sappiate quale lugubre motivo ci abbia condotto nelle vostre terre, quale necessità vostra e di tutti i fedeli ci abbia qui attratti. Da Gerusalemme, da Costantinopoli è pervenuta, più di una volta è giunta a noi una dolorosa notizia. I persiani, gente tanto diversa da noi, popolo alieno da Dio, stirpe dal cuore incostante, e il cui spirito non fu fedele al Signore, han invaso le terre di quei cristiani. Le ha devastate col ferro, con la rapina e col fuoco, e ne ha in parte condotti prigionieri gli abitanti nel proprio paese, parte ne ha uccisi con miserevole stragi, e le chiese di Dio o ha distrutte dalle fondamenta o ha adibito al culto della propria religione. Abbattono gli altari dopo averli sconciamente profanati, circoncidono i cristiani e il sangue della circoncisione spargono sopra gli altari o gettano nelle vasche battesimali. E a quelli che vogliono condannare a una morte vergognosa, perforano l'ombelico, strappano i genitali, li legano a un palo e percuotendoli con sferze, li conducono in giro, sinché con le viscere strappate cadono a terra prostrate. Altri fanno bersaglio alle frecce dopo averli legati a un palo, altri, fatti piegare il collo, assalgono con le spade e provano a troncar loro la testa con un solo colpo. Qui notate che, facciamo una breve pausa, il Papa ha chiamato persiani, con termine improprio, di fatto quelli che appunto erano in quel momento turchi selgiuchidi, ma Persia era una vasta regione che indicava in quel momento, in quel contesto, chi arrivava da Oriente in generale. Quindi di fatto c'è un piccolo errore che va calato nella geografia del tempo. Che dire della nefanda violenza recata alle donne, della quale peggio è parlare che tacere? Il regno dei Greci è stato da loro già tanto gravemente colpito e alienato dalle sue consuetudini, che non può essere attraversato con un viaggio di 2 mesi. A chi dunque incombe l'onere di trarne vendetta e di riconquistarlo, se non a voi, cui più che a tutte le altre genti Dio concesse insigne gloria nelle armi, grandezza d'animo, agilità nelle membra, potenza di umiliare sino in fondo coloro che vi resistono. Vi muovano e incitino agli animi vostri ad azioni le gesta dei vostri antenati, la probità e la grandezza del vostro re Carlo Magno e di Ludovico, suo figlio, e degli altri vostri sovrani che distrussero i regni dei pagani e ad essi allargarono i confini della Chiesa. Soprattutto vi sproni il santo sepolcro del Signore Salvatore nostro, che è in mano di una gente immonda, e i luoghi santi che ora sono da essa vergognosamente posseduti e irriverentemente insozzati dalla sua immondezza. O soldati fortissimi, figli di padri invitti, non siate degeneri, ma ricordatevi del valore dei vostri predecessori. E se vi trattiene il dolce affetto dei figli, dei genitori, delle consorti, riandate a ciò che dice il Signore nel Vangelo. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chiunque lascerà il padre o la madre, o la moglie e i figli, o i campi, per amor del mio nome, riceverà 100 volte tanto e possiederà la vita eterna. Non vi trattenga il pensiero di alcuna proprietà, nessuna cura delle cose domestiche, che è questa terra che voi abitate, serrata da ogni parte dal mare e dai giochi montani, e fatta angusta dalla vostra moltitudine, ne è esuberante di ricchezze, appena somministra di che vivere a chi la coltiva. Perciò vi offendete e vi osteggiate a vicenda, vi fate guerra e tanto spesso vi uccidete fra voi. Cessino dunque i vostri odi intestini, tacciano le contese, si placchino le guerre, si acquieti ogni dissenso ed ogni inimicizia. Prendete la via del Santo Sepolcro, strappate quella terra a quella gente scellerata e sottomettetela voi, casa da Dio fu data in possessione ai figli di Israele. Come dice la Scrittura, in essa scorrono latte e miele. Essa, questa terra, da Dio fu data in possessione ai figli di Israele. Gerusalemme è l'ombelico del mondo, terra ferace, sopra tutte quasi un altro paradiso di delizie. Il Redentore del genere umano la rese illustre con la sua venuta, la onorò con la sua dimora, la consacrò con la sua passione, la redense con la sua morte, la fece insigne con la sua sepoltura. E proprio questa regale città, posta al centro del mondo, è ora tenuta in soggezione dai propri nemici e dagli infedeli, è fatta serva del rito pagano. Essa alza il suo lamento e anela a essere liberata, e non cessa di implorare che voi andiate in suo soccorso. Da voi, più che da ogni altro, essa esige aiuto, poiché a voi è stata concessa da Dio sopra tutte le stirpi la gloria delle armi. Intraprendete dunque questo cammino in remissione dei vostri peccati, sicuri dell'immarcescibile gloria del Regno dei Cieli. O fratelli amatissimi, oggi in noi si è manifestato quanto il Signore dice nel Vangelo. Dove o due o tre saranno radunati nel mio nome, ivi io sarò in mezzo a loro. Se il Signore Dio non avesse ispirato i vostri pensieri, la vostra voce non sarebbe stata unanime. Quantunque essa abbia risuonato con timbro diverso, unica fu tuttavia la sua origine. Dio che l'ha suscitata, Dio che l'ha ispirata nei vostri cuori. Qui il Papa allude al grido appunto Deus vult o Dieu il veut in francese, che era esploso dalla folla, questo grande grido, no? Dio vuole che noi andiamo a Gerusalemme. E ecco cosa fa riferimento il Papa in questo passo. Sia dunque questa vostra voce il vostro grido di guerra, dal momento che essa viene da Dio. Quando andrete all'assalto dei bellicosi nemici, sia questo l'unanime grido di tutti i soldati di Dio. Dio lo vuole, Dio lo vuole. E noi non invitiamo ad intraprendere questo cammino i vecchi o quelli che noti sono, che non sono idonei a portare le armi. Né le mogli si muovono senza i mariti o senza i fratelli. Tutti costoro sono più un impedimento che un aiuto, più un peso che un vantaggio. I ricchi sovvengono i poveri e conducano a proprie spese con loro uomini pronti a combattere. Ai sacerdoti e ai chierici di qualunque ordine non sia lecito partire senza licenza dei loro vescovi, perché questo viaggio sarebbe inutile per loro senza questo consenso. E neppure ai laici sia permesso partire senza la benedizione del loro sacerdote. Chiunque vorrà compiere questo santo pellegrinaggio e ne aveva fatto promessa a Dio, e a lui si sarà consacrato come vittima vivente, santa e accettevole, porti sul suo petto il segno della croce del Signore. Chi poi, pago del suo voto, vorrà ritornarsene, ponga alle sue terga. Sarà così adempiuto il precetto che il Signore dà nel Vangelo: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Clermont, 27 novembre 1095. Quindi, bellissima questa frase, ecco finito il discorso, bellissima questa frase finale, quando appunto dice: chi vorrà compiere questo santo pellegrinaggio e ne aveva fatto promessa a Dio, e a lui si sarà consacrato come vittima vivente, santa e accettevole, porti sul suo petto il segno della croce del Signore. E questo segno sarà questa croce rossa o nera, per esempio, per i cavalieri teutonici, cucita su un panno bianco che casca sopra la corazza, sarà il grande simbolo appunto dei crociati per 2 secoli e anche oltre. È diventato un simbolo un po' universale, e come universale e carica di potenza simbolica è diventata la parola crociata. Dunque, questo discorso così intenso, così forte, notate anche lo stile altissimo, classicheggiante in un certo senso, di questo stesso discorso, segnano l'inizio morale, spirituale e religioso delle crociate. E con questo noi, con la lettura dell'appello di Clermont-Ferrand di Urbano II, concludiamo questa puntata e la prossima volta completeremo le riflessioni sulla leggenda nera contro le crociate e sulle condizioni teologiche, spirituali, le riflessioni teologiche che è giusto e possibile fare sull'idea stessa di crociata. Poi inizieremo a descrivere, attraverso la penna del grande abate Rohrbacher, la prima crociata, che poi è in un certo senso la più importante, quella che stabilisce un po' gli elementi caratteristici di tutti i 2 secoli successivi. Con ciò vi saluto, vi ringrazio, auguro a tutti una santa domenica e alla prossima puntata.